Radio Melting Pot.
Laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.
Benvenuti e benvenuti all'ascolto di Radio Melting Pot, un laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza. La trasmissione di oggi si focalizzerà su diversi argomenti, dalle modifiche dei cosiddetti decreti sicurezza alla situazione nei centri di accoglienza in Sardegna. Le interviste complete ai nostri ospiti saranno poi disponibili integralmente su meltingpot.org. Conducono in studio Eleonora, Anna e Barbara. La selezione musicale è curata da Jerry e Simon e la post-produzione e la regia sono curate da Pino.
Per la rubrica Saint-Papier ascolteremo un'intervista all'avvocato Paolo Cognini, che ci proporrà un quadro sintetico delle principali novità normative introdotte con il piano approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre scorso.
Per la rubrica Cittadinanze abbiamo raggiunto Riccardo Gatti, il comandante capomissione della ONG spagnola Open Arms, che ha appena concluso una missione nel Mediterraneo centrale.
Passeremo poi ad ascoltare la testimonianza di Francesca Mazzuzzi, referente della campagna Lasciateci entrare in Sardegna, che si sta occupando di monitoraggio nei centri sardi.
Dal 10 al 12 ottobre due attivisti della campagna Lesbos Calling sono ritornati sull'isola hotspot greca, simbolo del fallimento delle politiche europee in tema di immigrazione e diritti fondamentali. Ascolteremo la testimonianza di Michele.
Nelle librerie dal 1 ottobre il volume Underground Europe lungo le rotte migranti di Federico Raola e Luca Quirolo Palmas. Abbiamo intervistato gli autori del libro.
Prima di iniziare vi lasciamo all'ascolto di un brano scelto dalla nostra redazione musicale.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia quando, come d'incanto, il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia quando, come d'incanto, il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando.
Anche riso uguale.
Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati.
C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo la fine del mese.
Tranquilli che non è una gara,
vai, impara se conti le attese. Quel cingalese con le rose sotto la neve ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano. Tanto ormai lo sappiamo, è palese, tutto il mondo è paese.
Parla di equità, ce ne fosse la metà saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice che io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice che io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice che io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
Stando ai discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico. I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stando ai discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro, guardi i laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione. Che poi non è tutta sta novità, pensa tuo nonno è arrivato in Argentina col barcone. Invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia e gli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese.
Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Parla
di equità ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E
il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre scorso ha approvato un piano per la modifica dei cosiddetti decreti sicurezza. L'avvocato Paolo Cognini traccia un quadro sulle principali modifiche normative in materia di immigrazione e asilo contenute nel testo. L'intervista è stata curata dall'avvocato Arturo Raffaele Covella e Federica Torta. Ascoltiamo.
Avvocato Cognini, come ho spiegato da tempo, il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre scorso ha approvato un piano per la modifica dei cosiddetti decreti sicurezza. Il nuovo decreto interviene su diversi aspetti normativi che riguardano la materia dell'immigrazione e dell'asilo. Ci può offrire un quadro sintetico delle principali novità normative introdotte?
Volendo darne un quadro sintetico, potremmo schematizzare le principali, le fondamentali modifiche introdotte in questi termini. Alcune di esse intervengono nel regime di convertibilità del permesso di soggiorno, viene consentita la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di alcune tipologie di permesso di soggiorno che precedentemente non avevano questa possibilità. Tra i permessi di soggiorno che acquisiscono la tra virgolette facoltà di essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, segnalo, anche se la platea è più ampia, però segnalo per il maggiore impatto che le modifiche su questo versante determinano, il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità ed il permesso di soggiorno per assistenza minori, ovvero il permesso di soggiorno che viene rilasciato al genitore del minore quando questi riesce a conseguire la speciale autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni a permanere sul territorio italiano. Oltre alle modifiche che sono andate ad incidere sul regime di convertibilità di alcune tipologie di permesso di soggiorno, abbiamo delle modifiche che invece intervengono direttamente sulle condizioni che consentono di accedere a determinati permessi di soggiorno. Sotto questo profilo credo che vadano in particolare segnalate le modifiche che attengono al permesso di soggiorno per protezione speciale, perché attraverso delle modifiche che intervengono nell'articolato del testo unico in materia di immigrazione, di fatto comunque il permesso di soggiorno per protezione speciale diventa un titolo di soggiorno a cui si può accedere anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento del migrante andrebbe a violare il diritto, quello che appunto viene definito il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, cioè tutte quelle situazioni in cui abbiamo un migrante che potrebbe essere allontanato dal territorio nazionale, ma che di fatto ha consolidato all'interno del nostro paese una sfera di vita personale, familiare, con legami sociali, culturali, lavorativi, eccetera, eccetera, tali da determinare, nel caso di un allontanamento, una violazione del diritto fondamentale sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo al rispetto della propria vita, perché appunto una vita si è nel frattempo consolidata, si è nel frattempo strutturata e quindi il provvedimento di allontanamento sostanzialmente la cancella. Quando si creano queste condizioni è possibile accedere al permesso di soggiorno per protezione speciale. Quindi il permesso di soggiorno per protezione speciale, diciamo, la casistica del permesso di soggiorno per protezione speciale si estende e in qualche maniera acquisisce questa ulteriore opportunità, che è un'opportunità importante perché consente di, come dire, dare possibilità di emersione sul terreno appunto del titolo di soggiorno a condizioni che di fatto si sono strutturate nel paese e che però per quella che è l'impianto normativo generale non avrebbero possibilità di riconoscimento attraverso un processo di regolarizzazione del soggiorno. Accanto a questo, altro aspetto che va sottolineato, vengono estese le maglie che consentono di riconoscere il permesso di soggiorno per cure mediche, la nuova tipologia di permesso di soggiorno per cure mediche che è stata introdotta dai decreti sicurezza. E vengono estese anche le maglie, no? Quindi anche le condizioni che consentono di accedere al permesso di soggiorno per calamità. Oltre a questo, si prevede che chi fa ingresso in Italia per cure mediche, quindi che arriva in Italia attraverso un visto d'ingresso per cure mediche, si prevede che possa svolgere durante percorsi terapeutici, nello svolgere dei percorsi terapeutici, anche attività lavorativa. Quindi in questo caso non si parla di conversione, ma si estendono un pochino i contenuti del permesso di soggiorno per cure mediche, che appunto consente di svolgere attività lavorativa, possibilità che precedentemente non era prevista e che invece è importante, perché ovviamente in taluni casi anche il percorso, no, clinico, terapeutico, eccetera, può essere lungo e può richiedere anche, anzi sicuramente richiede investimento di risorse e la necessità anche di reperire all'interno del paese ospitante dei mezzi di mantenimento e anche di sostentamento delle spese mediche.
Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto.
Torna al tuo paese, sei diverso.
Impossibile, vengo dall'universo. L'ha rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui da parto rito una fica. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare, qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale, io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna.
Ne appiccio su tuo show che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera. Ricordo una sera le stelle di una bandiera. Ma era una speranza, era una frontiera. Era la primavera di una nuova era. Era
stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero subito.
No, è una proposta inopportuna. Diviti la terra, uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna.
Open Arms è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro con una missione principale: proteggere in mare le persone che cercano di raggiungere l'Europa e che fuggono dai conflitti bellici, persecuzioni o situazioni di povertà. Si è conclusa nei giorni scorsi la missione 78 di Open Arms ed Emergency, che dal 4 novembre ha soccorso 265 persone in tre operazioni distinte in acque internazionali. Sei le persone che hanno perso la vita, tra di loro Joseph, di soli 6 mesi. Ascoltiamo l'intervista a Riccardo Gatti, comandante capomissione di Open Arms, curata da Tommaso Pieri e realizzata da Leonora Sodini.
Ciao Riccardo e grazie intanto per la tua disponibilità, per essere qui con noi. E sei reduce da una missione di salvataggio molto complicata e difficile a largo della Libia. Ci puoi spiegare che cosa è successo e quali sono state le difficoltà che avete riscontrato?
Allora, le difficoltà che abbiamo riscontrato sono le difficoltà di sempre. Praticamente sono difficoltà dovute al fatto che non essendoci nessun appoggio alle navi delle ONG da parte delle istituzioni, perciò da parte dei governi europei, nessun appoggio, nessun coinvolgimento, nessuna direzione, nessun aiuto. Quello che ci siamo ritrovati è stata un'altra volta la ricerca di diverse imbarcazioni da soccorrere senza nessuna indicazione. Le uniche indicazioni che avevamo sono, come sempre, ormai da sempre, da anni, perché siamo in copia nelle email che Alan Fon manda appunto alle autorità italiane, maltesi, libiche riguardo imbarcazioni. Noi, essendo in copia in queste email, sappiamo di alcune informazioni. Da lì potete immaginare appunto quello che vuol dire rimanere da soli in mezzo al mare e cercando il giorno prima delle operazioni o delle operazioni più difficili, c'erano, se ricordo bene, avevamo contato all'incirca 8 imbarcazioni da soccorrere dislocate in diversi punti. Evidentemente informazioni che non sono neanche certe, non sono neanche spesso e volentieri precise, perciò siamo riusciti a soccorrere un gommone con 88 persone il giorno 10. Abbiamo iniziato a ricercare le altre imbarcazioni, focalizzandoci su quella che in teoria doveva essere la più vicina, che era da quello che sapevamo, era un gommone con circa 100 persone a bordo, che l'abbiamo trovato il giorno dopo, la mattina dopo, grazie stavolta a delle informazioni, a una chiamata di un aereo di Frontex che ci ha chiamato via radio, una cosa che ha sorpreso tutti perché da anni, che io non ho, ben sapendo che Frontex vola tutti i giorni, mai ci ha passato informazioni riguardo a persone che stavano rischiando la propria vita. No? E una cosa sorprendente, niente, circa un'oretta e mezza dopo siamo arrivati lì. Bene, abbiamo iniziato il soccorso e purtroppo il barcone, questo gommone, ha ceduto. Il suolo del gommone si è sfondato e tutte le persone sono finite in acqua, noi con solo due imbarcazioni di soccorritori, 4 soccorritori a bordo, potete immaginarvi 100 persone, più di 100 persone in acqua, vedevamo le persone morire, alla fine siamo riusciti a soccorrerle tutte, purtroppo 5 persone sono annegate durante le operazioni di soccorso e poi più tardi anche ceduto un bambino, Yosuf, no? come ben poi si è saputo anche a livello pubblico. Niente, quello diciamo è quello che è successo. Poi nelle evacuazioni durante il nostro tragitto per andare verso Lampedusa, per avvicinarci a e diminuire le tempistiche per le evacuazioni messe in atto dalla Guardia Costiera Italiana che mandava un elicottero, ci siamo imbattuti con un altro barcone che proprio era al nord nostro, proprio nella direzione Lampedusa, e l'abbiamo dovuto soccorrere anche quello per evitare altri morti. No? Questo è quello che è successo, che ci ha portato poi a sbarcare 265 persone, di cui 6 cadaveri.
Grazie mille per questo racconto. Voi avete anche scritto che la situazione nel Mediterraneo centrale è insostenibile. Quindi puoi chiarire quali sono le maggiori differenze che avete potuto notare in questi anni e quali sono le condizioni delle persone durante la traversata e come incide, secondo voi, l'attuale emergenza sanitaria nei flussi migratori?
Parto dall'ultima domanda. L'emergenza sanitaria e i flussi migratori non incide, partono uguale. Incide nella gestione in terra, evidentemente, come incide per tutti e per tutte. Quello che è successo negli anni è che anni fa, pochi anni fa, 2016-2017, tutte le navi dell'ONG, perciò circa una decina, 12 se ricordo bene, navi dell'ONG erano coordinate alla Guardia Costiera Italiana, che aveva anche in forza 3 delle loro navi ammiraglie e che dirigeva appunto questa flotta di navi ONG, dirigendoci sulle imbarcazioni da soccorrere e dando indicazioni sul porto di sbarco. Negli anni quello che è successo è che questa direzione, questa presenza delle ONG, delle navi o delle istituzioni è venuta meno ed è parallelamente è andato in aumento la criminalizzazione contro le ONG, contro le persone migranti. E tra l'altro, parallelamente, anche un aumento di appoggio in quelle forze, in quelle milizie, in quelle persone o gruppi di dubbia provenienza, quali la cosiddetta Guardia Costiera Libica. Un appoggio economico, un appoggio logistico per far sì che le persone vengano non salvate, se non intercettate e rispedite indietro, riportate indietro in Libia, che è una cosa abbastanza vergognosa. No? Questo è quello che è successo negli anni. Le persone che soccorriamo, evidentemente, come da sempre abbiamo denunciato, vengono in condizioni psicofisiche veramente, veramente gravi, no? Quello che purtroppo vediamo è che prima, perlomeno, queste persone le soccorrevamo in condizioni fisiche dure e psicofisiche veramente gravi e le sbarcavamo nel giro di un paio di giorni, tempo logistico di arrivare in porto. Invece poi abbiamo visto negli anni come queste giornate aumentino, in un modo che spesso e volentieri possiamo dire potenzialmente infinito. Noi non abbiamo nessuna indicazione chiara di come saranno i protocolli che vengono attuati, no? Perciò si è distrutto tutto quello che era funzionale e funzionante e adesso quello che si vede è quello che navi di ONG che cercano di fare poco che possono, no? E dall'altra parte un'azione diretta dei governi per bloccarci.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that.
just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Four months later, the ghetto's on flame. South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Cards were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again.
ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
La campagna Lasciateci Entrare è nata nel 2011 per contrastare una circolare del Ministero dell'Interno che rendeva i centri di permanenza per il rimpatrio, gli ex CIE appunto, inaccessibili agli organi di stampa. Francesca Mazzuzzi, referente della campagna in Sardegna, sta monitorando la gestione degli sbarchi autonomi sulle coste sarde. Nell'intervista ci parlerà della situazione dei diritti umani all'interno del CPR di Macomer e delle difficoltà di accesso a questo centro. L'intervista è stata curata da Alessandra Prilliccia e Carla Congiu.
Anche nel CPR di Macomer a giugno ci sono state delle manifestazioni da parte delle persone trattenute all'interno del centro, giusto, di protesta contro le condizioni di vita all'interno del centro e le violazioni dei diritti. Puoi spiegarci un po' qual è la situazione oggi e anche come ha reagito la comunità di Macomer all'apertura di questo centro?
Sì, il centro di Macomer è attivo da quest'anno, dal gennaio del 2020. Grazie anche al disegno del cosiddetto decreto Milite Orlando del 2017 che prevedeva l'apertura di un centro di detenzione per il rimpatrio in ogni regione italiana. E quindi a gennaio è stato aperto questo CPR in Sardegna, Macomer, in provincia di Nuoro. La struttura è un ex carcere. Quindi che è stato chiuso nel 2014, pare addirittura perché non rispettasse gli standard minimi per essere operativo come istituto penitenziario. Quindi inizialmente l'idea dell'apertura del CPR era stata accolta con favore dall'amministrazione comunale di Macomer. Però aveva provocato delle proteste da parte della popolazione locale, ma perché pensavano di trovarsi di fronte all'ennesimo centro di accoglienza, questa volta destinato agli algerini, perché inizialmente l'apertura era stata presentata dal governo regionale, ma anche dal Ministero dell'Interno, come uno strumento di deterrenza per bloccare gli sbarchi autonomi provenienti dall'Algeria. Però in seguito la popolazione locale invece è stata rassicurata dall'amministrazione locale, regionale e anche dal Ministero dell'Interno, facendo presente che invece si sarebbe trattato di una struttura detentiva e che quindi non avrebbero avuto, ci sarebbe stato il pericolo, insomma, di avere questi ospiti, diciamo, sgraditi in giro per le strade della cittadina. Insomma, immediatamente dopo l'apertura, fortunatamente si è sviluppato un movimento critico all'interno della comunità di Macomer rispetto all'apertura di questo CPR, però è un percorso che è stato poi bloccato di fatto dall'inizio della pandemia, ma speriamo che possa riattivarsi al più presto. Qui a Macomer, il centro di Macomer dispone di 50 posti, quindi però elevabili fino a 100 una volta che saranno terminati i lavori di ristrutturazione. Quindi già a pochi giorni dalla sua apertura si erano verificati immediatamente le situazioni tipiche che caratterizzano questi centri, che infatti ormai da 20 anni, insomma, esistono ormai da 20 anni, hanno cambiato nome, però le condizioni di vita dei reclusi e le violazioni dei diritti dei detenuti persistono continuamente. E quindi anche sulla stampa locale sono apparse immediatamente delle notizie riguardo quanto avveniva nel CPR, quindi atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, anche se non tutti poi sono venuti alla luce e hanno avuto poi risalto mediatico. Quindi fino ad ora, anche qui chiaramente non c'è stato ancora possibile entrare. Abbiamo presentato chiaramente richiesta già a fine gennaio, però c'è stata rifiutata dopo breve tempo. Proprio a giugno, come hai già anticipato tu, i reclusi hanno dato vita ad una protesta, sono saliti sul tetto, alcuni hanno iniziato uno sciopero della fame e nel corso di questa protesta, un ragazzo del Marocco si è cucito la bocca. Lui era disperato perché voleva solo uscire dalla CPR per poter lavorare, per poter mantenere il padre malato. Quindi oggi però non sappiamo che fine abbia fatto questo ragazzo, se sia stato rimpatriato effettivamente o se sia potuto magari uscire per decorrenza dei termini. Quindi in seguito a questa protesta c'è stato un tentativo di ingresso attraverso comunque una consigliera regionale che ha chiesto di entrare nel CPR per monitorare la situazione, ha chiesto anche di avvalersi del nostro supporto. Però anche questa volta non c'è stata data autorizzazione, è potuta entrare solo lei con un garante locale, però anche qui ci sono state delle iniziali resistenze anche al loro ingresso. Quindi anche qui è assolutamente importante ribadire che le attività di monitoraggio sono fondamentali per verificare le reali condizioni di vita all'interno di questi centri. Senza i monitoraggi è difficile avere informazioni dettagliate e utili per poter prendere qualsiasi tipo di, per intraprendere qualsiasi tipo di azione. Quindi, nonostante però sia difficile riuscire a entrare nel CPR, riusciamo ad avere comunque dei contatti con le persone recluse, almeno telefonicamente. È vero che qui riceviamo alcune notizie, sebbene sommarie, e quindi da qui tentiamo di contattare degli avvocati per avere delle informazioni più chiare, almeno sulle singole situazioni. Comunque è difficile, riuscire a segnalare, perché avremo bisogno di maggiori dettagli.
Some of those that work forces sick that burn crosses. Some of those that work forces throw the same that burn crosses. Killing in the name of. What they told you. And now you do 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 what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. I'll get under control. And now you do what they told you. To die, or justify, but wearing a badge, get your chosen white. You're justified. Those that died, but wearing a badge, get your chosen white. Those who died, or justified, but wearing a badge, get your chosen white. You're justified. Those that died, but wearing a badge, get your chosen white. Come on.
Torniamo a Lesvos per monitorare la nuova Moria e raccogliere le voci di chi resiste, in uno scenario completamente cambiato. Così la campagna Lesvos Calling annunciava il quinto viaggio di monitoraggio sull'isola greca di Lesvos che si è svolto dal 10 al 18 ottobre. Abbiamo intervistato Michele del Centro Sociale Bruno di Trento che ci ha raccontato del nuovo campo, dello sgombero di Pipca e dei respingimenti in mare. Vi ricordiamo che tutte le interviste realizzate in quei giorni da Lisa e Michele sono disponibili sulla pagina dedicata alla Lesvos Calling nel sito di Melting Pot. L'intervista è stata realizzata da Leonora Sodini.
Ciao a tutte e tutti, qui siamo in compagnia di Michele, attivista del Centro Sociale Bruno di Trento e attivista della campagna Lesvos Calling. Michele si è recato sull'isola di Lesbo nel mese di ottobre. Ricordiamo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che la campagna Lesbos Calling è una campagna che nasce con l'intento di monitorare e prestare, insomma, agire anche in maniera diretta quando e dove possibile sulla rotta balcanica e sulle isole hotspot greche. Appunto, Michele si è recato a ottobre sull'isola di Lesbo insieme a un'altra compagna, Elisa, dove sono rimasti appunto per una decina di giorni. È stato il quinto viaggio a Lesbo fino ad adesso e la situazione che insomma avete trovato era completamente cambiata. Il campo di Moria è bruciato e la risposta istituzionale è stata quella di istituire un nuovo campo sull'isola. Le associazioni sul territorio denunciano la mancanza dei servizi minimi per una vita dignitosa e ci puoi quindi raccontare quello che avete potuto sapere in merito al nuovo campo e come si inseriscono in questa nuova struttura, ovviamente, le misure anti-Covid.
Sì, allora, come ricordato, Moria a inizio settembre è bruciato. E appunto la risposta del governo è stata invece che trasferire i migranti, costruire un nuovo campo dove rinchiuderli. Il nuovo campo all'inizio, cioè all'inizio ci si riferiva al nuovo campo come Moria 2, ma presto si sono resi conto che riusciva a essere anche peggio di Moria. Questo per diversi motivi, ad esempio i pasti che già a Moria erano ovviamente scarsi e di qualità terribile, che erano comunque distribuiti 3 volte al giorno, nel nuovo campo vengono distribuiti una sola volta al giorno. C'è alcun tipo di servizio igienico, non ci sono le docce, ci sono solo pochissimi bagni per le persone che ci sono dentro e che non vengono mai puliti. Il campo è in una posizione sull'isola molto peggiore rispetto a quella di Moria, perché Moria era costruito comunque un po' all'interno rispetto alla costa, era su delle colline, insomma. Mentre il nuovo campo è costruito proprio a ridosso della spiaggia, in una piccola valle che si trova tra due colline, quella di Karatepe e quella che dà direttamente sul mare, per cui quando piove l'acqua che scende dalle colline, l'acqua che comunque non può andare da nessun'altra parte perché non c'è nessun tipo di tombino, di impianto fognario nel campo, e fa sì che il campo si allaghi completamente. Tra l'altro le tende non sono nemmeno appoggiate su dei pallet, sono direttamente messe appoggiate sul terreno, e quindi già 2 giorni prima che arrivassimo, ma poi anche mentre eravamo giù, ha piovuto in tutto, è stata proprio una bomba d'acqua, però ha completamente allagato il campo. Quindi ovviamente le condizioni di vita sono ancora peggiori rispetto a quelle del campo di Moria.
Per quanto riguarda invece le misure anti-Covid, cosa avete potuto rilevare?
Allora, all'interno del nuovo campo non si può entrare, però quello che si può vedere da fuori è che le tende sono abbastanza grandi, quindi si presume che stiano dentro in molte persone. Le persone ovviamente dentro sono ammassate, sono... Diciamo che evitare assembramenti all'interno del nuovo campo è impossibile. Tutte le persone hanno la mascherina, poi non si sa se vengono fornite magari dal governo, dalla polizia che controlla il campo, o se sono acquistate dalle stesse persone, cioè dagli stessi migranti. Però, ecco, tra le condizioni di salute delle persone che erano già precarie a Moria e adesso sono ancora peggiori, e le condizioni comunque igieniche, diciamo che le mascherine servono anche a poco, perché comunque non è sicuramente un luogo in cui la salute è preservata o tutelata, insomma.
May the last one burn into flames. keep on running, cause the winner don't quit on themselves.
Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts. Fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me. Nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it for every
freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose.
I primi viaggi attraverso la Underground Railroad risalgono al lontano 1850, quando gli schiavi delle piantagioni cercavano la fuga dall'America del Sud a quella del Nord. Luca Cairo Palmas e Federico Reola, autori del libro Underground Europe, hanno percorso parte delle borderlands europee, passando per Ceuta, Melilla, Petrasso, Ventimiglia, Calais ed altri luoghi. Un viaggio crudo fatto per dare dignità e per ribaltare lo stereotipo del migrante come vittima o come soggetto passivo. Attraverso questa intervista i due autori provano a sviscerare le loro intenzioni e le loro emozioni. L'intervista è a cura di Serena Lamarca. Ascoltiamo.
Cercherei di ripercorrere il vostro viaggio provando a cercare di trasmettere le stesse emozioni che prova chi legge il vostro libro, facendo una sorta di viaggio uditivo. Quindi all'inizio, cioè, voi partite proprio parlando di luoghi in cui i diritti fondamentali sembrano non essere veramente mai esistiti. E quali erano le vostre speranze? Cioè, quali erano le vostre aspettative? E soprattutto quanto il vostro bagaglio è tornato ad essere più pesante? Cioè, con che cosa vi siete portati dietro da questa esperienza?
Ma sì, noi abbiamo iniziato... Intanto è un percorso lungo, il libro parte dal 2016 e in realtà risale a storie che rimandano all'Ottocento americano. Noi volevamo soprattutto provare a costruire una storia fondata sulla ricerca, sulla nostra pratica di ricerca, che quindi è una pratica di incontro, che andasse a rompere o a mettere in crisi una narrazione tossica, fatta di scafisti, trafficanti, violazioni di diritti umani, situazioni, come dire, inenarrabili, che ovviamente esistono, ci sono, però abbiamo provato nella ricerca a far emergere un altro immaginario, un altro racconto possibile, che potesse fornire anche alle decine di migliaia di persone che in giro per l'Europa stanno in ogni situazione di frontiera e aprono la possibilità di una libertà di movimento universale, potesse fornire un'immagine, un racconto altro entro cui inserire una miriade di pratiche disperse. Quindi, se vuoi, tutte le diverse situazioni di frontiera che nel libro sono raccontate, certo, portano dentro il segno di profonde violazioni e di oppressioni di ogni tipo, ma al tempo stesso portano dentro di sé il segno di una lotta permanente che alla fine riesce a bucare la frontiera, no? Riesce ad aprirsi un varco ed entra dentro un territorio ricostituendolo, ripensandolo e generando anche delle pratiche di incontro, di cooperazione, delle situazioni che in qualche modo possono prefigurare un altro modo di essere Europa. Quello che noi volevamo fare era provare a rileggere il viaggio, il movimento, la migrazione, fuoriuscendo dall'idea della vittima, del soggetto passivo, della pietà, della carità, e guardando invece la dimensione della lotta che sta dentro ogni situazione di frontiera, ma anche la dimensione dell'incontro. Ed è per questo che la metafora che utilizziamo della ferrovia sotterranea ci serve da un lato come ispirazione, perché come diciamo nel libro è una comparazione impossibile, situata in spazi-tempo totalmente diversi fra di loro, ma un'ispirazione in qualche maniera produttiva che può generare degli effetti e che ci può parlare di questo presente.
Sì, dovendo aggiungere due parole, forse avevamo due parole forse, da esplorare, che erano... che funzionavano come bussola. Da una parte l'idea di rotte e dall'altra l'idea di coalizione. E intorno a queste due parole abbiamo intessuto anche la possibile comparazione che abbiamo costruito tra un'esperienza che ci proietta indietro e un presente che si appesantisce anche di una sua storia, se si tiene conto di questa esperienza precedente. Rotte l'abbiamo inteso come uno spazio carsico, uno spazio per lo più illegalizzato, ma è uno spazio che viene continuamente costruito e abitato. E allora il nostro modo di seguire le rotte di ciò che si definisce come mobilità secondaria, no? nella prosa asettica delle contromigrazioni, era anche un modo per far vedere quanto dentro questi percorsi, dentro questo spazio che viene prodotto, ci fosse anche un modo di abitarlo, questo spazio. Per cui l'Europa oggi può apparire come un'enorme trappola, però diventa anche un crocevia affollato, sotterraneo, e questa immagine può rovesciare, no? Quella di superficie, di uno spazio sigillato, inespugnabile, anche di una borderland, se vogliamo. Quindi l'idea forse all'inizio era quella di rotta, come bussola. Però intorno alle rotte, intorno a questo spazio che viene prodotto ed abitato, vedevamo anche, e questa era la nostra, anche il nostro, in qualche modo, la nostra posizione dentro questo spazio, non solo come osservatori, ma anche come soggetti coinvolti, politicamente coinvolti, vedevamo formarsi dei gruppi, dei soggetti, cioè una particolare politicizzazione dentro questo spazio, che andava a coprire una costellazione di soggetti anche molto diversi. No? Da una parte ci sono i migranti, i richiedenti, i soggetti in transito, ingabbiati, intrappolati dentro lo spazio, lo sappiamo, di Dublino, falsamente poi presentato come spazio di Schengen, la selettività per cui questo spazio si rovescia poi in un'enorme trappola, e contemporaneamente vedevamo appunto la formazione di questi gruppi eterogenei che aiutavano a costruire queste rotte, ad abitare insieme questo spazio. E allora le due immagini che emergevano in base a queste due parole erano quelle sì di una borderland, di uno spazio di confine, di una grenzano, di una zona di frontiera, no? Colonizzata da dispositivi di confine, ma dall'altra anche la possibilità di un'altra dimensione, di un'altra idea, di un'altra immagine sotterranea che permetteva al movimento e intanto abitava questa trappola, trasformandola in un crocevia. E questa era di fatto l'idea di Underground Europe.
Ships, minutes after they're too kind. mental slavery. Number two, ourselves can free our mind. Whoa, I've no fear for atomic energy, cause none of them can stop off the time. Alone shall they kill our prophets while we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you ask the same? Jesus of freedom, that's all I ever had. Redemption song, all I ever had. Redemption song.
Avete ascoltato Radio Melting Pot, un laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza che trovate in podcast sul sito meltingpot.org e in onda su Radio Sherwood e sul sito sherwood.it. Radio Melting Pot è un progetto promosso da Melting Pot Europa in collaborazione con Open Your Borders, un'associazione che opera nella città di Padova, e Parole Movimento, la scuola di italiano libera e gratuita attiva a Venezia. La realizzazione tecnica delle trasmissioni è curata da Radio Sherwood, quindi noi ringraziamo come sempre Pino per la regia e per la post-produzione, Jerry e Simon per le scelte musicali, Barbara e Stefano in redazione e tutte e tutti gli ospiti che sono oggi intervenuti. Questo progetto è sostenuto con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Valdese. Da Radio Melting Pot per oggi è tutto, alla prossima. Ciao!